Alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono state, sì, ci sono state due immagini che hanno fatto il giro del mondo. E una immagine era quella che c'era un soldato con un fucile che andava incontro a un carro armato. E possiamo immaginare che, quale possibilità può avere, diciamo, questo soldato con un fucile in mano. La seconda immagine era quella anche di un carro armato con un soldato, però non con un fucile, ma bensì con un bazooka o un lanciarazzi. E lì la cosa poi, diciamo, se facciamo il paragone, non è poi tanto grande. Perché nello stesso momento, anche se questo soldato piccolo, però con un bazooka in mano, può anche distruggere un carro armato. Queste erano le due immagini che hanno fatto il giro del mondo. E che cosa voglio dire con queste due immagini? Che noi, senza lo Spirito Santo, siamo come quel soldato con un fucile contro un carro armato, che non abbiamo nessuna possibilità di vittoria né contro il nemico e né contro il peccato. Se noi siamo veramente ripieni di Spirito Santo, siamo come quel soldato con un bazooka in mano, che possiamo veramente andare incontro ad avere quella forza da parte del Signore per poter ricevere quello che noi abbiamo per affrontare appunto i nostri nemici. Allora, solo con la potenza dello Spirito Santo possiamo vivere come Dio vuole e quindi vincere il peccato e anche il nemico. E vorrei oggi presentare il mio tema che tratta il frutto dello Spirito Santo nella vita del credente. E vorrei presentare il primo pensiero, è molto interessante che se noi andiamo a prendere la lettera ai Galati capitolo 5, incontriamo nel versetto 22 una parola. Dice: il frutto dello spirito invece, allora questa parola invece sta a contrasto con le opere della carne. E cioè qui viene fatto un paragone, cioè un contrasto, è un vero e proprio contrasto tra le opere della carne e il frutto dello spirito. Le caratteristiche prodotte dallo spirito sono in netto contrasto con le attività naturali e gli atteggiamenti della nostra vita egocentrica e peccaminosa che viene presentata appunto da queste opere della carne. Noi sappiamo la carne si riferisce alla natura peccaminosa, natura corrotta per via del peccato, e appunto noi siamo per la nostra natura in ribellione contro Dio. E la carne è anche la sede dei desideri e delle passioni peccaminose. Infatti leggiamo in Romani capitolo 8, versetto 7 dice: infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E nei versetti, ritornando a Galati 5, nei versetti 19 a 21, Paolo fa appunto un elenco delle opere della carne che sono in contrasto naturalmente con il frutto dello Spirito Santo. Nel versetto 22. E le opere della carne sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Cioè, vale a dire, la lista qui potrebbe anche continuare. Mentre il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, e autocontrollo. Il frutto dello spirito presenta appunto i valori del regno e distingue il cristiano da chi non lo è. Cioè, vale a dire che i frutti, non i frutti, il frutto dello spirito, perché se noi diciamo i frutti, vale a dire che allora certuni possono avere certi frutti e altri ne possono avere diversi. Però qui parla del frutto come un insieme, come un grappolo d'uva, che è un insieme e che il frutto fa parte della vita cristiana di colui che ha ricevuto lo Spirito Santo nella sua vita, vale a dire che questo lo distingue da chi non è un vero cristiano. Infine, nel contrasto, vediamo che il frutto dello Spirito Santo è la prova della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Bisogna ingoiare adesso. Ripeto, la prova, il frutto dello Spirito è la prova della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Lo Spirito Santo è presente in tutti coloro che si sono affidati a Gesù Cristo per la salvezza dei loro peccati. Infatti leggiamo in Efesini capitolo 1, versetto 13 e 14, dice: in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Leggendo nella Bibbia, una persona non diventa un cristiano perché nasce in un paese cristiano, o perché magari nasce in una famiglia cristiana, o perché frequenta regolarmente la chiesa. Cioè, di questo non gli dà nessun diritto di diventare un vero cristiano. Diventa cristiano solo per intervento dello Spirito Santo nella sua natura, rigenerandolo, dandogli una vita che viene da Dio. E lo Spirito Santo, facendoci diventare cristiani, ci rende delle nuove persone. Quando ci lasciamo controllare da Lui, produce Lui il frutto in noi. Ed è molto bello vedere come le persone cambiano. Un vero cristiano cambia, ma non perché si sforza a cambiare lui, è lo Spirito Santo attraverso il frutto che lo rende una nuova persona. Infatti leggiamo nella lettera di Tito, capitolo 3, versetto 5 e 6, dice: egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia mediante il bagno della rigenerazione, e ora viene, e del rinnovamento dello Spirito Santo. Cioè, lo Spirito Santo nella vita del credente rinnova la persona, lo rinnova nel modo di parlare, nel modo di comportarsi. Il versetto 6 dice che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Allora, frutto si riferisce al risultato dello Spirito Santo in noi, è il risultato della presenza dello Spirito nella nostra vita. Quando le persone ci dicono tu sei cambiato, dobbiamo dire un'altra cosa. Bravo, il Signore mi ha cambiato. Perché la persona innanzitutto si concentra sulla nostra persona e dicono tu sei cambiato. E in quel momento dobbiamo dare la gloria a chi veramente ci ha cambiati, giusto? Allora dobbiamo essere onesti e sinceri e dare testimonianza di dire è il Signore che mi ha cambiato, giusto? E se noi non sentiamo dire dalle persone tu non sei cambiato, tu sei sempre lo stesso, io sento che tu vai in chiesa però sei sempre lo stesso, cosa ci fa capire questo? Come? Sì, però se questa è a lunga durata, non abbiamo per niente ricevuto lo Spirito Santo, perché prima o poi lo Spirito Santo fa crescere il frutto della nostra vita, perché ci ha rigenerati, ci ha rinnovati, per cui deve essere per forza. Non basta avere fede, la vera fede produce il frutto. Quando lo Spirito Santo è presente in una persona, produrrà questo tipo di frutto descritto appunto in Galati 5:22. Quindi il frutto dello Spirito non è ciò che l'uomo può fare, non è il prodotto umano, ma il risultato dello Spirito Santo nella vita di una persona. I credenti manifestano il frutto dello Spirito perché sono pieni di Spirito Santo. E sapete cosa significa la pienezza dello Spirito Santo? La pienezza dello Spirito Santo non è qualcosa che ora ci fa sollevare o che dobbiamo sentire o sperimentare qualcosa di particolare. Niente vero. La pienezza dello Spirito Santo non è altro che lo Spirito Santo mette in funzione nella nostra vita il frutto. Il frutto che adesso andremo a vedere, dove parla di amore, di bontà, di benevolenza, di mansuetudine, di autocontrollo, di fedeltà. Domanda: quando è l'ultima volta che magari qualcuno ti ha detto "io vedo che tu sei cambiato"? Oppure quando è l'ultima volta che qualcuno ti ha detto "tu non sei per niente cambiato"? Bisogna riflettere. Come secondo punto, il frutto dello Spirito ci parla del carattere di Gesù Cristo. Se noi prendiamo questi 9 attributi come frutto dello Spirito, questi attributi non parlano altro che del carattere di Cristo. Queste 9 caratteristiche del frutto dello Spirito sono caratteristiche che troviamo nella persona di Gesù Cristo. Il frutto dello Spirito non è né più né meno che la vita di Cristo in tutta la sua pienezza. Gesù Cristo è il modello di carattere da seguire. Noi leggiamo in Efesini 4, versetto 13, che dice: fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Cosa significa questo? Se non che Dio sta lavorando in noi a creare il carattere di Cristo nella nostra vita. Il Padre ha mandato il Figlio sulla terra non solo per morire e salvare gli uomini, ma anche per essere un esempio per coloro che saranno salvati e di vedere in Cristo Gesù l'esempio da seguire. L'Apostolo Paolo, sapete che cosa ha detto? Imitatemi, perché io sono un imitatore di Cristo Gesù. Possono le persone imitarci? Quando possono le persone imitarci? Quando noi stiamo imitando Cristo. Ed è proprio quello che il Signore ricerca in noi, quando noi diventiamo esempi per gli altri, come vivere la vita di Cristo su questa terra. Come possono gli altri vedere come Cristo ha vissuto se non attraverso noi? A quell'epoca Gesù ha camminato e ha operato per 3 anni, tutti lo potevano vedere e tutti volevano imparare da lui, e lo hanno fatto, almeno delle persone lo hanno fatto. Però oggi Cristo nel senso fisico non è in mezzo a noi, ma è in mezzo a noi attraverso il suo spirito, la sua chiesa, te, io. Leggiamo Galati 4, versetto 19 e 20. Dice: figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie, finché Cristo sia formato in voi. O come vorrei essere ora presente tra di voi e cambiare tono, perché sono perplesso a vostro riguardo. L'Apostolo Paolo qui era così triste che questi credenti non seguivano per niente la persona di Cristo. E ora lui cosa dice? Per i quali sono di nuovo in doglie, io sto soffrendo. Perché sto soffrendo? Perché in voi non è ancora formata la vita di Cristo. La vita di Cristo si deve formare dentro di noi. E questa è l'opera dello Spirito Santo, se glielo permettiamo. Se siamo veri cristiani non possiamo dire di esserlo se non si vedono in noi, in una certa misura, le caratteristiche del carattere di Cristo Gesù. Nessuno merita, ascoltate, nessuno merita il nome di cristiani se noi non assomigliamo a Cristo Gesù. Perché non ha senso. Non ha senso chiamarsi cristiani quando in verità non seguiamo Cristo. Ma seguire Cristo che cosa significa? Se non appunto come Lui ha vissuto. Oggi quanti miliardi ci sono di persone che si chiamano cristiani? Se ci viene chiesto di quale religione sei, cristiano. Ma seguiamo veramente Cristo? Possono gli altri vedere Cristo in me? Ora parliamo a noi come figli di Dio. Possono gli altri vedere il carattere di Cristo nella mia vita? Perché se non lo vedono, e qui c'è veramente da preoccuparsi, se veramente porto degnamente il nome di essere cristiano. Quindi se sei un vero cristiano, assomiglierai a Cristo Gesù. Questa è la maturità cristiana. Infatti oggi a tavola si parlava che c'è la mia nipotina, Noelia, 2 anni, lei riesce a prendere il cellulare, ad accenderlo, a trovare YouTube e andare a trovare i cartoni animati o tutto. E magari io ho detto a mio figlio, ma com'è possibile questo? E mio figlio ha dato la domanda più semplice che si può dare. Lei ha imitato. I bambini imparano tutto ciò che vedono, ed è vero, e lo imparano in una maniera straordinaria. Figuriamoci se noi gli facciamo imparare la parola di Dio, come riescono a memorizzarla. E noi che cosa stiamo imparando di Cristo Gesù? Noi come possiamo imparare della vita di Gesù se questa qui non la apriamo? Ma tu dici, ma io già l'ho letta. Rileggila, perché così di nuovo vieni confrontato con il carattere di Cristo. Noi non possiamo seguire, avere il carattere e assomigliare a Cristo quando non apriamo dove c'è scritta e insegnata la vita di Cristo, come Lui ha vissuto e come Lui ha condotto la vita di fede nei confronti del Padre. In Matteo 7, versetto 15 al 20, dice: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore. Allora, sta parlando di persone religiose, persone che normalmente consideriamo queste persone religiose, devote a Dio, ma dentro sono lupi rapaci. Esteriormente vogliono assomigliare al Signore, ma interiormente non lo sono. E vedete a volte che noi non è che siamo tanto lontano. Magari diamo quell'apparenza di vivere con il Signore, ma come ci comportiamo durante la settimana? Che cosa si manifesta di più? La pecora o il lupo? Versetto 16. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi, così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, cioè vale a dire se c'è la vita di Cristo, seminata in te, deve cambiare la tua vita, deve portare questo frutto. Né un albero cattivo fare frutti buoni. Tu ti puoi sforzare, se noi ci lasciamo guidare dalla carne, e vogliamo piacere al Signore, non ci riusciremo. Versetto 19. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Allora, il frutto è un segno sia esteriore che interiore, che ci fa capire chi veramente sono e a chi appartengo. Come terzo punto, il frutto dello Spirito richiede responsabilità. Lo Spirito produce il frutto, ma il nostro compito è quello di entrare in sintonia con lo Spirito e di ricercare queste qualità avendo e curando un rapporto intimo con il Signore. Cioè, vale a dire, se lo Spirito Santo vuole appunto darci e creare in noi questi frutti o questo frutto, questo è solo possibile se noi curiamo un rapporto intimo con il Signore. Un albero per fare frutto deve essere curato, così noi dobbiamo curare il nostro rapporto con Dio, in modo che possiamo portare del frutto. E ogni albero che non viene curato, che non viene potato, e magari a volte ci sono dei parassiti che possono distruggere un albero, cioè io non mi devo meravigliare se magari passa un anno e non ha portato nessun frutto. Allora dipende anche da me come lo curo. E la domanda è: com'è il nostro rapporto con il Signore? Com'è il nostro rapporto con il Signore? Senza comunione con Dio non possiamo portare frutto. Il Signore Gesù ha detto in Giovanni 15:5: Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, e questo significa io ho un rapporto intimo con il Signore. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Cioè, vale a dire, voi vi potete sforzare quanto volete di essere buoni, benevoli, pazienti, pieni d'amore, non ci riusciremo perché senza il Signore, è impossibile. Il modo per avere comunione con Lui e quindi per farci crescere sono, e l'abbiamo detto tante volte in tanti messaggi, se noi non leggiamo la parola di Dio, non posso curare un rapporto con il Signore. La meditazione, io vado a meditare, così stavamo parlando con Emanuele, dice: io voglio capirla, io voglio approfondire. Ma se voglio capire, voglio approfondire, mi devo prendere il tempo. È normale, no? Mi devo prendere il tempo. E magari uno dice: ma io il tempo non ce l'ho. Ma quanto tempo noi investiamo in cose che alla fine ci domandiamo, ne valsa veramente la pena? Allora, se tu poi non vedi dei risultati di un buon frutto nella tua vita, è perché tu non stai investendo. Noi abbiamo anche la nostra responsabilità, che dobbiamo curare il rapporto con il Signore. Lo studio della parola di Dio è importantissimo. La preghiera, la comunione fraterna. Cioè, sono tutti criteri importanti dove noi curiamo la comunione con il Signore. Chi vive in comunione con il Signore lo si vede dal comportamento e dal modo di parlare. Siete voi d'accordo che chi vive in intimità con il Signore, lo si vede dal comportamento e dal parlare. È come una visita, una carta di visita. Però c'è un altro fatto. Chi non vive in comunione con il Signore lo si vede anche dal suo comportamento e dal suo modo di parlare. Vi ricordate di Mosè? È stato 40 giorni alla presenza del Signore. Poteva lui nascondere questo fatto? No, non lo poteva nascondere con chi ha passato del tempo. E quando noi passiamo il tempo con il Signore, anche se vogliamo nasconderlo, non si può, perché quello che c'è nel cuore dentro esce fuori. Chi vive nella comunione intima con il Signore permette di avere un terreno fertile nel quale Dio può far crescere dei buoni frutti. Cioè, in poche parole, quando io passo del tempo con il Signore, non faccio altro che rendere questo terreno fertile in modo che il Signore, attraverso il suo spirito, semina il buon frutto e poi ne vediamo i frutti in seguito. La comunione con Dio è la condizione in cui possiamo sperimentare la presenza e la potenza di chi? Dello Spirito Santo. Viceversa non è possibile. Vogliamo noi sperimentare, gli apostoli hanno sperimentato la potenza di Dio, ma non qualcosa come se loro avessero più spirito di noi. Il segreto era quello che hanno vissuto un rapporto intimo con il Signore. E quello ci dona la capacità, la forza e la potenza dello Spirito. Ma troviamo una seconda condizione importante ed è camminare secondo lo Spirito. Ed è quello che in poche parole c'è scritto anche nel nostro testo di Galati 5, camminare nello Spirito Santo. Paolo in Galati 5. Versetto 16 e 18 dice: Io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Cioè, vale a dire, non è possibile, o diciamo meglio, se noi non vogliamo compiere le opere della carne di cui abbiamo letto l'elenco, c'è un solo modo per evitare di camminare nella carne. Ed è camminare nello spirito. Ora bisogna riflettere, ma come si cammina nello spirito? Che cosa significa questo? Giusto? Dice perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Se camminiamo secondo lo Spirito non adempiremo il peccato, ma avremo il frutto dello Spirito Santo come logica conseguenza. Ma cosa significa camminare secondo lo Spirito? Innanzitutto camminare nella Bibbia, cioè camminare, la parola camminare quando lo leggiamo nella Bibbia, è sinonimo di comportamento. C'è il proverbio che dice, dimmi con chi cammini e ti dirò chi sei. Cioè, camminare mi sta influenzando l'altro? No, intende il comportamento, con chi sto praticando, con chi sto vivendo. Camminare nella verità. Allora il Signore ci chiama a camminare nella verità. In seconda lettera di Giovanni, versetto 4, dice: Mi sono molto rallegrato di aver trovato tra i tuoi figli alcuni, vedi, non tutti, alcuni tra i tuoi figli. E lì ho dovuto anche riflettere e pensare, ma guarda un po', tra i figli di Dio, non tutti camminano nella verità. Mi sono rallegrato, il Padre nostro celeste si rallegra quando noi camminiamo nella verità. Secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Il Signore ci chiama a camminare nella santità. Qui di nuovo un altro passo biblico, Efesini 5, versetto 8 al 10, che dice: Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Siamo sempre buoni? siamo sempre giusti, diciamo sempre la verità. E il versetto 10 dice, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Un altro passo che ci invita la parola di Dio a camminare nell'amore. E questo Efesini 5:2 dice, e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. Stiamo noi camminando nell'amore fraterno, nell'amore verso il Signore. E poi c'è un altro passo. In prima di Giovanni capitolo 1 versetto 6 che ci dice se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Allora, noi siamo capaci ad arrivare a tal punto di dire con il Signore sembra che sta tutto in ordine e magari di avere una coscienza tranquilla. Però qui stiamo mentendo a noi stessi perché dice se diciamo che abbiamo comunione con Lui, però camminiamo nelle tenebre, mentiamo, stiamo mentendo a noi stessi perché quella non è comunione con il Signore. Tu credi di averla, ma il Signore non ha comunione con te. Chi si lascia guidare dallo Spirito Santo non cammina secondo la carne. Lo Spirito Santo, che è presente in ogni credente, non deve solo risiedere nel nostro cuore, ma dovrebbe anche essere il Signore nel nostro cuore. Allora, come è possibile camminare nello Spirito per avere il frutto dello Spirito? Com'è possibile questo? Quando noi permettiamo che lo Spirito Santo regna nel mio cuore. E regnare significa, Signore, fai tu, guidami tu, insegnami tu, dimmi tu come mi devo comportare. Quando noi stiamo magari a un confronto, magari un po' brusco con un fratello, con una sorella, chi lasciamo lì operare? La carne o lo spirito? Perché lì si vede poi se sono opere della carne o il frutto dello spirito, o l'uno o l'altro. Vorrei in breve considerare il frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito, questi nove, diciamo, attributi o caratteri, diciamo meglio caratteri, sono divisi in tre parti. In primo luogo c'è il frutto verso l'interno, o atteggiamenti interiori, che fanno parte, del comportamento interiore nella nostra vita e questo è amore, gioia e pace. In secondo luogo c'è il frutto esterno, atteggiamento verso gli altri, che sarebbe pazienza, benevolenza, bontà, mansuetudine e autocontrollo. E poi c'è l'ultimo che parla della fedeltà, e quella fedeltà che noi dovremmo avere verso il Signore. Di essere fedeli verso il Signore, fedeli a mantenere veramente il rapporto con il Signore. Amore è sia ciò che Dio è e sia ciò che noi dovremmo essere. L'amore non fa male a nessuno, non fa male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge in Romani 13, versetto 10. Mi piace questo versetto che dice l'amore non fa nessun male al prossimo. Agape, e questo è l'amore di Dio che è stato versato nei nostri cuori, è la capacità del credente di amare qualcuno che non sia simpatico o che addirittura magari mi perseguita. Agape è l'amore che non cambia anche se viene oltraggiato, offeso, resta sempre fermo. Agape è l'amore che si preoccupa di dare, che ricerca sempre ciò che è buono per l'altro, indipendentemente dalle sue attitudini e dal suo comportamento. Questo è amore. Abbiamo noi visto questo genere di comportamento nel nostro Signore Gesù Cristo? Assolutamente. Assolutamente. E lì vediamo il Signore Gesù che era un essere umano come te e come me. Poi parla della gioia o allegrezza. È una condizione considerata da tutti, ma raggiunta, desiderata, scusate, da tutti, ma raggiunta da pochi. Il mondo fa delle ricerche riguardo di trovare lo scopo della felicità, della vita, però non riesce mai a raggiungerla. Ci sono delle gioie momentanee, ma non durature. Ci sono delle gioie che sono dipendenti a certi fattori, ma non qualcosa che è di natura, qualcosa che non è dipendente da cose o da circostanze. Invece la gioia dello spirito è contentezza e soddisfazione che derivano, sapete da che cosa? Dal rapporto intimo che noi abbiamo con il Signore. E noi più rapporto intimo abbiamo con il Signore, e più il Signore, perché è frutto mio, la gioia, è un frutto che io posso produrre, la gioia. Avete mai voi provato di sforzarsi ad avere gioia? Non ci riusciamo. Dobbiamo capire che la gioia è frutto dello Spirito Santo. E come posso ottenere questo frutto che si chiama gioia? Anche se guardo un po' intorno alla mia vita e dico, ma non c'è niente da gioire qua, c'è solo da piangere. Com'è possibile che l'Apostolo Paolo dice gioite continuamente, gioite, ma a volte io mi sono chiesto, ma è fuori di testa? Dove sta il segreto? Dove sta il segreto? Il segreto sta nell'essere intimi con il Signore, ma così intimi che lui appunto, come risultato di questa intimità, di questo frutto, crea la gioia. La gioia del credente è la stessa di Cristo. Guardate un po' cosa dice la parola di Dio in Ebrei 12:2. Qui abbiamo un esempio pratico. Ebrei 12:2 dice: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, quella gioia che il Padre gli aveva messo davanti. Ma Gesù aveva una comunione intima con il Padre? Poh. In una maniera così intima, che non possiamo immaginare quali frutti porterebbero nella nostra vita se lo pratichiamo anche noi. La pace, secondo il vocabolario, è la condizione, vocabolario italiano, è la condizione interiore di chi non ha conflitti e vive in rapporti con gli altri in tranquillità, serenità, senza tensioni. Questa è la definizione, che abbiamo nel dizionario italiano. Allora, se c'è una cosa al mondo che l'uomo desideri più di più, questa è la pace. E quanto più la cerca, quanto più diventa difficile trovare il metodo, il sistema e la maniera per trovarla. Quante volte magari desideriamo nel nostro cuore di dire quanto vorrei un po' di pace. Vedete che noi possiamo avere tutto, veramente tutto, e viviamo in un paese dove nel senso letterale non ci manca niente. Eppure ci troviamo tra quei paesi nel mondo che proviamo meno pace, perché siamo così tribolati. E io mi chiedo come possiamo veramente avere la pace, quella pace che non dipende dalle circostanze. Il Signore Gesù è apparso in mezzo ai suoi discepoli. E che cosa ha detto? Vi lascio pace a voi, vi lascio la mia pace. Ma chi è la pace? Lui. Perché se noi ci concentriamo nella persona di Gesù Cristo, quello che lui ha fatto per noi e quello che noi siamo e quello che noi in lui abbiamo, allora proviamo veramente pace. Quella pace che innanzitutto bisogna fare pace con Dio. Infatti in Romani 5:1 dice: giustificati dunque in Cristo Gesù abbiamo pace con Dio. E poi siamo stati riconciliati nel sangue di Gesù Cristo per avere pace con Lui. E poi noi abbiamo pace con Dio e dobbiamo avere anche pace in Dio. E questa è la pace che Cristo ha comunicato ai suoi discepoli. Troviamo un passo in Isaia 26, 3 e 4, dice: a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace perché in te confida. Allora è quella fiducia che noi abbiamo in questo Dio che ci trasmette quella fiducia. Quella fiducia, quella pace, quella tranquillità. Infatti, ultimamente stiamo sperimentando che la piccolina di nostra figlia, che adesso ha 4-5 mesi, deve 4 e mezzo, lei sta incominciando a capire molto, la prendo io in braccio, la prende qualcun altro, incomincia a piangere. È come se si sente non sicura, però la prende in braccio sua madre e vedi proprio quella pace, proprio che te lo trasmette con le sue espressioni, grazie, ti trasmette quella pace, dire qua voglio stare in braccio di mia mamma, perché in braccio di mia mamma io mi sento sicuro. Sapete, quel versetto che abbiamo letto vuole dire esattamente questo. Confidati, confidati nel Padre, perché sono le uniche braccia che vogliono stringerti affinché ti trasmettono quella pace che solo in Dio sta. E poi abbiamo la parola, noi nella nostra versione abbiamo la parola pazienza, abbiamo fatto anche, se vi ricordate, una predicazione. Però nell'originale, vale a dire che la parola che viene usata anticamente è longanimità. Longanimità, che vuol dire virtù di colui che è di animo lungo. È di animo lungo. Cioè virtù di colui che è predisposto alla tolleranza, che non è sollecito all'ira, che è paziente, appunto. Magari che ha l'animo lungo, che riesce a sopportare. E a volte a noi basta solamente qualche parola sentita storta e ci perdiamo, non siamo per niente lunghi a sopportare. I benefici che pratica chi pratica la longanimità o pazienza. In Proverbi 14:29 dice: chi è lento all'ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia. Il Signore Gesù, una volta sola, l'abbiamo visto in collera. E io mi sono domandato: mi permette anche a me di andare in collera? Ma che collera era quella del Signore? Santa. Santa. Sapete cosa significa santa? Che lui non permetteva di essere dominato dall'ira per distruggere. Lui non ha fatto altro che giustizia del Padre. E poi non lo vediamo mai più. Lo vediamo come una persona veramente che ha sopportato, altro che. Proverbi 15, versetto 18. L'uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. Allora, il fatto è che quando uno alza la voce, per farsi sentire bisogna È di più, alzarla di più, è normale, no? E lì non, per niente non andiamo a calmare le acque. No, non è questo il frutto dello spirito. Non è per niente frutto dello spirito. Questa è opera della carne. Questo tipo di comportamento viene di giù e non di su, perché non è frutto dello spirito. La benevolenza e tenerezza, di cui abbiamo un bel esempio nell'atteggiamento del nostro Signore Gesù verso i bambini. E ci sono i discepoli che vietano i bambini di andare da Gesù. E Gesù dice: no, lasciali venire. No? E qui il Signore dimostra tutta la sua tenerezza per i bambini, quando gli altri lo vedono come un peso. In seconda di Timoteo, capitolo 2, versetto 24, dice: il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite. E mite significa buono, tenero. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare e poi paziente. Perché se non siamo, non siamo nemmeno in grado di insegnare. E nemmeno possiamo essere un servo del Signore. Perché qui viene descritto come deve essere il servo del Signore. Bontà e gentilezza nei confronti degli altri. Possiamo trovare la bontà in azione con il buon samaritano. Vediamo tutta la sua bontà che dimostra a un uomo lasciato a terra. Poi abbiamo la parola fedeltà, può significare fiducia in Dio e nei confronti dei nostri fratelli, ma significa anche lealtà e affidabilità. E io credo che in particolare qui come frutto vuole intendere che dobbiamo essere dei credenti affidabili, affidabili dove persone possono contare su di me, affidabili verso Dio e verso le altre persone. Sì, mansuetudine, letteralmente, l'ho trovato interessante, infatti c'è la parola manso, no? Questo lo vediamo anche a un animale che è manso, e infatti letteralmente significa che si lascia trattare dalla mano. Noi possiamo vedere per esempio Indiana, quella mansuetudine, veramente nel carattere del cane. Io lo vedo così manso, questa creatura qua di... Allora, questo termine sembra nato per illustrare soprattutto il carattere dell'animale che si sottomette alla mano dell'uomo fino a farsi dominare e trattare duramente senza reagire. Lo trovo molto interessante. Cioè, tu al cane veramente gli puoi dare anche il padrone, gli può dare veramente una botta, diventa ancora più manso, vero? E quante volte noi reagiamo, non perché magari riceviamo una sberla, magari una parola messa fuori posto. Allora di mansuetudine non si vede niente. E come ultimo, e vorrei concludere, scusate se ho allungato, autocontrollo. E letteralmente questa parola è tradotta con padronanza delle proprie azioni. Cioè non perdere il controllo, sia nel comportamento e innanzitutto nel parlare. Però questa parola sta anche a indicare autocontrollo riguardo anche la vita di disciplina, la concupiscenza, le passioni, i desideri e il temperamento devono essere tenuti sotto controllo. E in questo il Signore mi può aiutare. Infatti, Proverbi 25-28, e con questo chiudiamo: l'uomo che non sa dominare la propria ira è come una città smantellata senza mura. Allora immaginate una città all'epoca se non aveva le mura di protezione. Cosa succedeva? Arrivavano tutti. Cioè vale a dire che un uomo che non domina la propria ira è aperto per il nemico di usarti come vuole lui. Ora però se siamo controllati e dominati dallo Spirito Santo, allora lo Spirito Santo crea intorno a noi cosa? Delle mura di protezione, affinché noi non pecchiamo. Io mi auguro che possiamo mettere in pratica quello che abbiamo sentito, io come prima, e mia moglie poi controllerà se sono io il primo a mettere in pratica quello che si insegna qui davanti. Non è facile a volte stare qui davanti e insegnare quando magari devi essere tu il primo a dare l'esempio. È così. Amen.